Bene, ciao a tutti. Abbiamo fra di noi delle persone esperte di cryptocurrency, di blockchain e di Bitcoin, quindi. E io, che magari vogliamo presentare, no, vi presentate da soli se volete. Diciamo che sono degli esperti e Fabrizio Tonelli, Daniele Pregnolasco e Fabio Scacciavillani, ovviamente.
Pregnolato, pregnolato.
Pregnolato, credo, chiedo scusa, Daniele Pregnolato e Fabio Scacciavillani, che questa volta ho coinvolto in una cosa un po' diversa dal solito. Di cosa parliamo? Di Bitcoin e di una mia fissazione, che è il fatto che il Bitcoin, da come vedo io, non è utilizzato per quello che dovrebbe essere, cioè la moneta che doveva o dovrebbe o rivoluzionerà il mondo. Sostituendosi alle monete emesse fiat, quelle emesse dalle banche centrali, perché è una moneta che consente di fare pagamenti diretti sfuggendo all'emissione centralizzata, in realtà viene utilizzata come bene rifugio, come se fosse un mattone, come se fosse del mattone, come se fosse un qualunque oggetto che si acquista per fare un investimento e non viene con un grandissimo aumento di valore, quindi l'investimento è sicuramente buono, ma non viene utilizzato per quello che è il suo scopo nella mia testa, e cioè moneta spesa senza, anche spicciola, anche per comprare il caffè o per i propri acquisti, senza che questo quindi in qualche modo demolisca il potere delle banche centrali. Visto che altre tecniche hanno invece avuto questa carica rivoluzionaria. Uber non è soltanto un servizio di taxi migliore, ha cambiato completamente la possibilità, ha cambiato completamente i rapporti tra le persone. Io viaggio in paesi pericolosissimi dove la gente si ammazza per la strada e salgo in macchina e tutti usano Uber per salire in macchina su dei sconosciuti. Airbnb mi fa andare in casa di gente che probabilmente con quale non avrei mai niente a che fare, ma mi crea quel rapporto di fiducia e quindi cambia completamente la semantica dei rapporti umani. Rivoluzionario, in 2 o 3 anni è rivoluzionato molto. I Bitcoin no. Perché? Lo chiedo ai nostri esperti che chiaramente hanno visioni diverse, percezioni diverse dalla mia. Vogliamo cominciare con Daniele Pregnolato.
Volentieri, buongiorno. Beh, allora, la risposta breve è che Bitcoin non è ancora utilizzato in modo massivo come sistema di pagamento perché è in fase di scoperta del prezzo. Ricordiamoci che non prima del 2010 Bitcoin non aveva un tasso di cambio e nel 2010 si è riusciti ad avere un tasso di cambio rapportato al dollaro su Bitcoin in modo totalmente empirico, perché nel 2010 si ha traccia scritta nel forum online dove lo stesso Satoshi Nakamoto e tutti coloro che all'epoca utilizzavano e discutevano e sperimentavano su Bitcoin, appunto c'è stata questa la famosa transazione delle due pizze acquistate per 10.000 Bitcoin, che al cambio attuale oggi farebbe inorridire chiunque, no? È chiaro che all'epoca Bitcoin non aveva un valore, quindi 10.000 Bitcoin hanno avuto il valore di due pizze per chi ha fatto quella compravendita. Il titolo del white paper rilasciato da Satoshi Nakamoto, il white paper di Bitcoin nel 2008, cita a Peer-to-Peer Electronic Cash System, quindi un sistema di cash elettronico tra pari. Quindi è vero che nell'idea iniziale di Satoshi lo stesso titolo del progetto parla di un sistema di pagamento elettronico, sostanzialmente di denaro contante digitale tra pari. E oggi Bitcoin non ha disatteso quella premessa, anzi Bitcoin funziona esattamente in quel modo, è denaro tra pari. Ma poiché è un denaro tra pari in un mercato che lo prezza solamente con le regole della domanda e dell'offerta, Oggi vediamo come Bitcoin sia ancora in una fase embrionale di scoperta del suo prezzo. Quindi l'estate scorsa Bitcoin valeva 10 volte meno quello che vale oggi ed è evidente come nei paesi occidentali prevalentemente, dove i sistemi di pagamento tradizionali sono estremamente efficienti e non hanno lacune in alcunché, Bitcoin è visto come asset speculativo. La maggior parte di chi sta oggi iniziando ad utilizzare Bitcoin lo fa per metterli a portafoglio e conservarli. Ma io vi posso dire che esiste anche una frangia di utilizzatori che sono crescenti di Bitcoin che stanno, tra virgolette, disinvestendo, o meglio, stanno vivendo la loro quotidianità per fare degli acquisti, comprare dei beni e servizi pagandoli in Bitcoin. Perché? Perché sono tutti coloro che hanno messo nel loro portafoglio Bitcoin in una fase in cui il prezzo era enormemente inferiore a quello che è oggi e quindi hanno già per le mani delle plusvalenze anche molto importanti in alcuni casi. Quindi è una questione di progressione, cioè Bitcoin viene utilizzato progressivamente dalle persone dopo un po' di tempo che li hanno a portafoglio, perché hanno già delle plusvalenze. Diverso è, e ho fatto una precisazione poco fa, l'utilizzo di Bitcoin nelle aree geografiche che noi consideriamo del terzo mondo, in maniera anche erronea in alcuni casi, perché nelle aree, per esempio, del Sud America, del sud-est asiatico, dell'Africa, Bitcoin e le criptovalute sono diventate oggi una vera e propria valuta complementare a sistemi economici che sono estremamente fallimentari e che vivono momenti di iperinflazione. In quel caso Bitcoin è utilizzato, Venezuela ne è un esempio palese, anche nei mercati rionali per comprare la frutta e la verdura. Perché? Perché chi accetta il pagamento, cioè il venditore, preferisce accettare un pagamento Bitcoin piuttosto che nella loro valuta locale, che il giorno dopo è svalutata del 50%. D'accordo? Di conseguenza, sì, nell'Occidente, dove i sistemi sono efficienti, Bitcoin è ancora prevalentemente un asset utilizzato come riserva di valore, ma nelle altre parti del mondo già è una moneta che circola e circola con velocità proprio per preservare un'economia. Noi oggi in Occidente stiamo utilizzando sistemi come quello che mette in campo la nostra azienda, l'azienda che io gestisco, Tinklit, è un'azienda che fa il processore di pagamento, cioè dobbiamo mettere in contatto l'economia sulla blockchain e l'economia reale intesa come denaro a corso forzoso. Perché? Perché ci sono delle difficoltà logistiche. Un commerciante che oggi voglia accettare un pagamento Bitcoin dal proprio cliente si vede esposto a due problemi. Il primo è evidente, cioè l'esposizione al rischio di cambio. Bitcoin è cresciuto tanto, ma è anche calato tanto nel corso degli anni. Quindi a livello di impresa, un commerciante o un'azienda non può rischiare di vedere assottigliati i propri profitti semplicemente perché ha incassato Bitcoin e li ha tenuti nella forma di Bitcoin, esponendosi alle oscillazioni di mercato. Il secondo problema è semplicemente un problema che verrà risolto nel tempo, cioè l'assenza, almeno in Italia, di una chiara normativa fiscale che spieghi al commerciante di questa azienda come gestire a fine anno dei Bitcoin in cassa aziendale. Ed è semplicemente un problema di pigrizia del commercialista medio che non ha voglia di approfondire la materia, ed è comprensibile. Quindi noi cosa facciamo? Ci mettiamo in mezzo tra il cliente finale e l'azienda, riceviamo i Bitcoin del cliente finale che effettua un vero e proprio pagamento Bitcoin, ne facciamo una conversione euro perché all'interno della nostra holding aziendale abbiamo un exchange, The Rock Trading, che fa questo, intermedia scambi tra Bitcoin ed euro, e inviamo euro al commerciante di pari importo alla sua richiesta, cioè al documento fiscale che sta emettendo. Quindi se un'azienda sta vendendo 500 euro di beni, il cliente paga 500 euro di beni in Bitcoin e l'azienda riceve un bonifico da 500 euro. Quindi oggi la forzatura è questa, la volontà di un cliente di pagare in Bitcoin, perché ha deciso che oggi è il momento di iniziare a far circolare quei Bitcoin, e il commerciante di offrire nient'altro che un servizio. Nel momento in cui la mass adoption sarà superiore e Bitcoin avrà una minor oscillazione, perché il prezzo, la ricerca del prezzo tenderà inevitabilmente a stabilizzarsi a fronte di una maggior diffusione dello strumento, ecco che allora potremo non aver più bisogno di un intermediario come noi e riuscire a vivere in un'economia che sia circolare completamente su Bitcoin.
Fabio, tu cosa pensi di questo?
Allora, che Bitcoin e in parte tutte le criptovalute siano un mezzo per effettuare transazioni, nessuno lo mette in dubbio. Ce ne sono altri, tipo Ethereum, che ha anche altre, diciamo, proprietà, come quella di poter stipulare smart contract, o come li chiamavamo noi ai nostri tempi, self-enforcing contract, cioè contratti che vengono eseguiti al verificarsi di alcune condizioni, e quindi nel
senza,
momento,
senza bisogno di interventi esterni,
senza il bisogno di
che si auto eseguono. Perfetto.
Non lo so, per esempio io vendo un carico di petrolio alla società X nel paese Y con uno smart contract. Nel momento in cui una parte terza verifica che il petrolio è arrivato a destinazione ed è del tipo, della qualità e della quantità stipulata nel contratto, preme un bottone e il pagamento viene effettuato senza che il venditore o il compratore debbano intervenire. Questo è un esempio per chi non avesse chiaro.
Come le lettere di credito.
Sì, è una lettera di credito che però funziona, diciamo così, immediatamente, senza certo bisogno di firme, timbri, ceralacche, passaggi e verifiche tra banche, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso, tra l'altro, è un servizio molto efficiente rispetto alle procedure che oggi, insomma, sono in vigore in questo tipo di transazioni internazionali, di compravendita di commodities, di materie prime. Quindi su questo non c'è alcun problema. Questo va detto, è un modo meno efficiente nel tipo di pagamento, nell'esecuzione del pagamento, perché le criptovalute sono lente, fanno, mi sembra, 500 transazioni al secondo contro le 24.000 di Visa, insomma, delle carte di credito, quindi consumano quantità di energia stratosferica per effettuare queste transazioni. Quindi adesso si è cominciato un po' a mettere in luce questo aspetto ci stanno lavorando per risolverlo in modo da fare le transazioni senza la necessità di verificare con un grande dispendio di energia la validità delle transazioni. Ma comunque il punto importante è questo: una moneta fiduciaria, cioè le monete che noi utilizziamo, dollaro, euro, franco svizzero, eccetera, eccetera, sono monete fiduciarie perché si basa sulla fiducia. La fiducia di cosa? Che dietro questa moneta c'è la forza di uno Stato e l'impegno di una banca centrale. forza di uno Stato è quella, che ne so, dell'America di mandare i Marines in Iraq se qualcheduno osa in qualche modo sfidare la supremazia di questo paese. La credibilità della banca centrale, nel caso dell'America, la Federal Reserve, sta nella promessa della banca centrale di non tollerare un tasso di inflazione superiore al 2%. Adesso non la faccio troppo lunga, metto le cose in termini molto semplici. Allora, uno può credere a queste due cose, cioè alla capacità dello Stato di preservare, di far valere i propri interessi o alla promessa della banca centrale. Quindi, diciamo, questa fiducia non si basa su dei fatti granitici, si basa sulla aspettativa che la gente ha riguardo queste due promesse. Ora, Bitcoin non ha questa capacità di poter suscitare fiducia sul suo valore futuro. Quindi che significa? Significa che tu puoi utilizzarla benissimo come mezzo di scambio. Non puoi, o almeno non molti sono disposti a utilizzarla in un sistema finanziario parallelo rispetto a quello che noi conosciamo, delle banche, dei fondi, delle istituzioni finanziarie. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché se io prendo un prestito in Bitcoin oggi, non so quanto mi costerà fra 10 anni ripagarlo, o nel corso di questi 10 anni quanto mi costeranno gli interessi. Mi può andare bene perché il Bitcoin si dimezza di valore, può andare male perché il Bitcoin raddoppia o triplica di valore.
Quindi tu ti riferisci a una delle caratteristiche fondamentali della moneta, che è la stabilità nel
È
tempo,
la stabilità, quindi la moneta,
o almeno la prevedibilità della sua
la
variazione.
prevedibilità, forse hai ragione, è più preciso dire la
Quindi
prevedibilità.
noi pensiamo a un 2% di inflazione, questo dà per esempio, no, che è lo standard a cui si vuole arrivare a tutti i costi, che è l'inflazione che ha avuto storicamente l'oro nei millenni. Vogliamo riprodurre questo andamento perché pensiamo che psicologicamente sapere che c'è questo andamento, ma è stabile, non pensiamo, dà la tranquillità a chiunque di scambiare, di fare prestiti, eccetera, eccetera, e di utilizzare la moneta senza sorprese.
A meno che non si generi un'economia parallela in Bitcoin, per cui in questa economia in Bitcoin le aziende operano in Bitcoin, vendono a clienti che pagano in Bitcoin, pagano gli impiegati in Bitcoin, comprano gli input in Bitcoin, gli impiegati a loro volta pagano l'affitto in Bitcoin, quindi diventa, diciamo così, questa economia da criptovaluta, come se fosse l'economia di uno stato virtuale. E allora a quel punto tu puoi cominciare a fare un ragionamento, dici, vabbè, questa economia Bitcoin è in boom, in recessione, va molto bene, va molto male. Allora lì comincio a poter ipotizzare un andamento macroeconomico su cui ti puoi fare i conti con qualche modello, con qualche criterio, sul tasso di cambio tra Bitcoin e dollaro, perché vai a verificare, diciamo così, la salute relativa di queste due economie, e quindi vai a vedere che scambi ci sono tra queste due economie, e quindi diventa un po' lo stesso tipo di ragionamento che si fa quando si vuole prevedere il tasso di cambio, non so, tra franco svizzero e zloty. Mo, che cosa succede? Per farti l'esempio, perché Uber e Airbnb hanno avuto successo? Perché tu quando compri quando chiami una macchina Uber, dietro c'è un meccanismo fiduciario.
Certo, è quella la cosa.
Che l'autista è stato verificato da qualcheduno e ha un effetto reputazionale, perché se tu scrivi a Uber che l'autista ti ha rubato, ti ha portato in un posto diverso, o per fare 500 metri ti ha fatto girare 2 ore, quello, diciamo così, innesca una sanzione per l'autista. E lo stesso vale per Airbnb, no? Quindi tu anche lì, innanzitutto, sai più o meno che cosa compri, vedi come l'appartamento che affitti per 2 o 3 giorni, però se poi ti fanno vedere la reggia di Luigi XIV e quando vai è una capanna in uno slum, tu lo scrivi e quindi c'è un meccanismo che ti permette di stabilire un corpus di fiducia tra acquirente e venditore e tra la società Airbnb o Uber e tutti, diciamo così, gli stakeholder, tutte le persone coinvolte. In Bitcoin c'è un altro problemino, che una volta tu hai fatto la transazione è finita lì. Cioè, tu non puoi, non c'è un meccanismo per tornare indietro. Anche se fai un errore, i soldi sono partiti e la transazione non è reversibile. Quindi questo è un altro aspetto che per alcuni soggetti, per alcuni business, non va bene.
Mentre un bonifico bancario, tu dici...
È il bonifico distinto... bancario, se hai fatto un errore lo puoi verificare, se ti hanno truffato puoi in qualche modo intervenire, insomma, la carta di credito, ci sarà la protezione del consumatore, eccetera, eccetera, ma insomma, non è un aspetto dominante nel grande schema delle cose, per me l'aspetto dominante è proprio la prevedibilità del valore, la stabilità della moneta in rapporto al valore dei beni e servizi reali che noi tutti utilizziamo o scambiamo in un'economia. Io voglio sapere se domani, quando vado in cartoleria a comprare la penna, mi costa 0,00001 Bitcoin o 0,1 Bitcoin. Ecco. Altrimenti il Bitcoin che ho in portafoglio è una quantità, è una riserva di valore che però così, non è stabile nel tempo e quindi io rischio che questa riserva di valore, se detengo una ampia porzione della mia ricchezza in Bitcoin o in Ethereum, allora rischio di diventare povero o molto ricco in tempi molto brevi. Quindi questo è il nocciolo della questione. Si potrà risolvere? Io credo di sì, insomma, forse sì nel tempo, oppure con quello che io chiamo, che oggi si chiamano stable coin, che sono delle criptovalute legate a una quantità fisica di un bene. Per esempio, oggi le stable coin sono essenzialmente dei portafogli di valute fiat, cioè sono una media ponderata del dollaro, yen, euro e qualche altra valuta. Ma quello, diciamo così, è un concetto non particolarmente nuovo, perché anche i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario hanno la stessa caratteristica. Esatto. E invece quello che sarebbe una innovazione potrebbe essere una criptovaluta collegata, che ne so, al valore di un barile di petrolio. Però dietro ci deve essere una banca centrale di questa valuta, che possiamo chiamare l'oilo. Ci dovrebbe essere, che ne so, Aramco, la società petrolifera saudita, che dice sì, io mi impegno a chi mi porta un oilo a consegnare fisicamente un barile di petrolio. Quindi a quel punto tu hai una valuta che ha una più o meno ha un legame con un bene fisico di largo consumo nel mondo, il cui prezzo sicuramente oscilla molto in valore rispetto al dollaro, all'euro o allo yuan, però tu che la detieni sai che alla fine hai nel wallet, nel portafoglio elettronico, l'equivalente, che ne so, di 50 barili di petrolio, male che ti vada, li vai a vendere alla raffineria.
Lo stablecoin è un po' l'equivalente della libra che voleva fare Zuckerberg, perché anche lì c'era un paniere di monete e probabilmente anche esatto, altri beni esatto, di base.
Esatto, e lui ha sbagliato completamente, perché si è fatto consigliare da imbecilli totali, posso dire con un minimo di arroganza, anzi no, con un minimo, con un massimo di arroganza. Infatti questa roba non è andata da nessuna parte, perché era totalmente inutile. Se fosse stato furbo e se si fosse fatto consigliare da gente con un minimo di sale in zucca, Zuckerberg avrebbe fatto una cosa diversa, avrebbe detto: io lego Libra a un'inserzione pubblicitaria su Facebook, non so, di 50 righe e una foto. A quel punto tu hai un'ancora per il valore della Libra e tu sai che male che vada ti pubblicizzi, se ti pagano, se il tuo cliente, sei un ristorante, il tuo cliente ti paga in Bitcoin, male che vada ti puoi mettere una pubblicità.
Metti la tua foto su Facebook e la vede tutto il mondo. Vabbè,
questo è. Però lì ci sarebbe stato un modo intelligente da parte di una multinazionale molto di successo di cambiare la storia delle criptovalute. Però non ha capito nulla, quindi ripeto, si è fatto consigliare da banchieri di quart'ordine e esperti del nulla, e ha fatto un flop totale.
Da semicolti si è fatto.
Sì, cioè, che ne so, Elon Musk potrebbe creare una valuta, la chiama il Tesla, no? E diventa equivalente a una macchina di un certo tipo prodotta dalla Tesla. E tu, nel momento in cui vieni pagato in Tesla, sai che ti puoi comprare una macchina prodotta
una frazione fissa di quella macchina.
Ok.
Fabrizio.
Beh, intanto mi presento, mi chiamo Fabrizio Tonelli, sono il presidente di Decentra. Decentra è un'accademia che ha sede a Bologna, ci occupiamo di formazione, network e sviluppiamo progetti su blockchain, su registri distribuiti. La blockchain è uno dei registri distribuiti dell'applicazione di questi registri nella vita di tutti i giorni. Quindi io mi occupo principalmente della parte non finanziaria del concetto di blockchain. Come dicevamo prima di cominciare la registrazione, la tua domanda è una domanda, come diceva quel vecchio giornalista delle 100 pistole, tendo a pensare che sia sempre più corretto parlare del paradigma tecnologico, non solo della tecnologia. Detto ciò, penso che Daniele e Fabio hanno praticamente detto tutto, cioè concordo su tutto quello che loro hanno detto. Parto dalla fine, quello che diceva Fabio, ma siamo d'accordo, penso anche perché ne abbiamo già parlato, queste cose qua, sul problema tecnologico, quindi di scalabilità, e secondo me sono questione di tempo. Adesso dovremmo parlare di proof of work, proof of stake, di Lightning Network, di tutta una serie di maccheggi tecnologici che ci farebbero solo annoiare, ma lì è un problema di tempo. anche sull'aspetto, diciamo, delle transazioni, anche lì si possono studiare meccanismi, per esempio, di smart contracts, che in gergo tecnico dai puristi si chiamano perpetual scripts, non smart contracts. Quelli secondo me sono problemi, ma diciamo che vanno affrontati dal punto di vista tecnico. Sicuramente quello che ha poi detto in maniera diversa, presi da due prospettive diverse, il problema del fatto che non ci possa essere un'economia circolante, perché c'è questa instabilità che ci dà non ci rende facile costruire un mercato del credito con una criptovaluta, Bitcoin, ma insomma voi sapete che se andate su CoinMarketCap le quotate, criptovalute token quotati su almeno due cambi sono più di 9.000, per cui sono tantissimi, compreso le stablecoin che accennava prima Fabio, per cui questo sarà la vera sfida. La sfida tecnologica, secondo me, è una sfida, ma ci stanno lavorando talmente in tanti che in work in progress non è un problema, è una questione di tempo, non è una questione di se, ma è una questione di quando. Per cui non riesco ad aggiungere niente, se non il fatto che io mi sono nella mia testa dipinto una valanga di scenari possibili. Allora si potrebbe entrare, però questa è materia di Fabio, facendo un confronto che, come dice Daniele, spesso confrontare le valute fiat con le cryptocurrencies è veramente difficile, perché sono due cose completamente diverse, basate su concetti diversi, basate sulla responsabilità di chi utilizza, eliminando mediatori coatti, no? Che non significa che tu non hai la possibilità di utilizzare un intermediario, come per esempio Tinklit, ma puoi eliminare quelli coatti, quelli che ti vengono imposti. Ma questo non modifica il fatto che comunque, se non c'è una stabilità o non si va verso una stabilità del prezzo, è difficile che ci sia un'economia che, come dire, io la chiamo circolante, forse magari Fabio non è il termine tecnico giusto. Se noi andiamo sulla blockchain di Bitcoin, possiamo vedere che in realtà c'è un aumento dell'utilizzo, o meglio, un presunto aumento dell'utilizzo come moneta, perché c'è il grafico degli spostamenti fra wallet, quindi che non passano attraverso un intermediario, per esempio Tinklit, o per esempio un exchange come Zero Trading o come Binance, dove quegli spostamenti non li vedi sulla blockchain, perché sono semplicemente non di acquisto di beni che vanno al di là di criptovalute e valute fiat, ma sono per investimento. Mentre se vai sulla blockchain tu puoi vedere il grafico degli scambi che aumentano tra wallet. Lì si presume che tu puoi avere due wallet e scambiarti un bitcoin da un wallet all'altro, ma lo fai per qualche motivo, ma lo fai raramente. Quando ci sono questi scambi è perché viene acquistato qualcosa. In genere è così. C'è un aumento, Daniele lo sa, è consapevole dell'utilizzo di una parte dei bitcoin, ovviamente soprattutto degli early adopter, no? Quelli che hanno comprato i bitcoin, che ne so, a $10, adesso ne vale, Daniele non so cosa valga stamattina.
No, guarda, ho perso il conto anch'io, perché in questi giorni...
Ma io non lo seguo neanche
64.000
più,
dollari circa.
Sì, sì, è una roba che non...
Io sono tra quelli, ma li ho spesi prima.
Sì, no, è evidente
perché io li ho spesi invece di accumularli, capisci?
No, vabbè, è una scelta personale, però se
no,
tu hai...
è il tema proprio di questa trasmissione, perché non vengono spesi.
No, ma
oggi col cavolo.
Io non ho una risposta se non le considerazioni che hanno fatto Daniele e Fabio. Cioè,
certo.
Sono simili, no? Cioè, se tu hai 100.000 euro in bitcoin e 100.000 euro in euro e vedi che il bitcoin sale, quale moneta spendi? È evidente che tendi a spendere l'euro, no? Perché da 100.000 ti prendi il rischio che da 100.000 il bitcoin possa andare alla metà, però vedi che
ti liberi delle monete di 11 anni, delle monete più debole, anche inflazionate,
della moneta più debole. Sai, a volte io guardavo...
E tieni quelle che aumenta di valore, questo è logico.
Poi potremmo fare tante considerazioni, e qui è Fabio il maestro, inutile che, se c'è una ripartenza dell'inflazione, se siamo poi così sicuri che i soldi che noi abbiamo in euro sono realmente nostri, mi spiego, sono facilmente pignorabili, per esempio. No? Oggi ce li hai tu sul conto corrente, ma hai la certezza dell'utilizzo di questi soldi al 100%? C'hai una patrimoniale, c'hai le cartelle di equità.
Oggi come oggi i soldi in banca non sono tuoi.
Questo è il problema, no?
I soldi in banca sono
della banca.
Esatto. Gli permette finché gli fa comodo di utilizzare.
Esattamente. Allora io comincio. Esatto.
Poi
esatto.
Se posso dire, sono anche della banca che se fallisce non ti dà.
Tra l'altro, se te ne metti più di 100.000, sei socio della banca.
Esatto.
Esattamente.
Sei socio senza avere la possibilità né di interferire né di sapere che cosa fa la banca. E quindi sei un, diciamo così, culaco che deve fornire garanzie ai creditori della banca. Tu pure sei creditore della banca in quanto depositante, però sei un creditore di serie Z. E nel momento in cui la banca fallisce, per motivi su cui tu non hai alcun controllo, vieni espropriato. Quindi questo è proprio un mondo in cui la follia domina e la gente non lo capisce.
Capito? Cioè, tutte queste variabili, no? Io presumo che si cominciano a considerare, non solo da noi magari che lo facciamo di lavoro, ma ad altre persone che cominciano ad avere queste insicurezze, queste incertezze, no? Risolve il problema che diceva Fabio e dicevano Fabio e Daniele? No, però ci si sta muovendo verso un interesse, verso una, passatemi il termine, fiducia che fino a 2-3 anni fa non c'era. Allora, se io mi ricollego a quello che diceva Fabio, che il mercato... Le valute fiduciarie hanno questo nome perché abbiamo fiducia nell'ente che lo emette, allora c'è questa roba qui, sta succedendo, cioè c'è un processo di aumento della fiducia in questa tecnologia, in questo paradigma tecnologico, in questa roba, ok? Io non lo so. Fra quanto succede, se succederà e fra quanto succederà, è chiaro che noi ci crediamo perché lo facciamo di mestiere da anni ormai, per cui abbiamo questa visione. Però
io vi devo interrompere un attimo perché sono purtroppo legato a una incombenza, quindi vi devo lasciare. Comunque credo, insomma, che abbiamo sviscerato un po' tutti i punti importanti. Il processo di accettazione, di accettazione del Bitcoin o di altre valute e di creazione di questa economia circolare è un processo che durerà anni, non è una questione che
assolutamente
durerà in due mesi.
Ma avverrà secondo te?
Deve avvenire, avverrà molto probabilmente quando all'interno di questa criptosfera nasceranno delle istituzioni che, come succedeva, non lo so, in analogia al sistema bancario del 1300, del 1400, no? In cui eccellevano i fiorentini, era un sistema di regolamentazione tra privati in cui si sapeva che il mercante Tizio era affidabile, il mercante Caio non era affidabile, la mercante Media era truffatrice, eccetera, eccetera. Quindi bisogna instaurare dei meccanismi di verifica, controllo ed enforcement di carattere privatistico e quindi in questo modo tu inserisci un elemento di fiducia in questo sistema finanziario alternativo.
Ok.
Sistema finanziario significa fiducia, cioè quando presti qualche cosa, lo presti a chi quello di fidi, sia una banca, sia un'azienda, sia quando compri le azioni, ti fidi della persona che gestisce l'azienda di cui tu sei socio, diventi socio comprando le azioni.
Bene, grazie. Ciao,
ciao Fabio.
Ciao, ciao.
La cosa che diceva Fabio prima, volevo portare il discorso un po' su questo. Il pagamento di un bene che io acquisto, che è quello che si fa con la lettera di credito. La lettera di credito è un documento formale estremamente regolamentato, è stata inventata dagli inglesi un paio di secoli fa perché dovevano... relegato alla produzione di lana in Nuova Zelanda e serviva a dare dei crediti certi ai produttori di lana, ai pastori, che spendevano delle somme oggi per averle dopo un certo periodo, dopo un anno, diciamo, e dovevano essere certi di questo credito. Erano inventato questo sistema estremamente formale delle lettere di credito per cui tu ricevi un documento che ti garantisce il pagamento alla consegna della merce, poi tutte le formule per stabilire cosa significa consegna, se è sul bordo sotto la murata della nave o se è ancora sulla nave o è nel posto di destinazione finale, eccetera. Sono tutte formalizzate in questi due secoli, questa formalizzazione è diventata estremamente precisa, rodata, per cui una lettera di credito è assolutamente sicura. Però è molto fastidiosa da fare perché richiede conoscenze, capacità, è costosa anche perché sono le banche poi che garantiscono i pagamenti e dietro corrispondenza di una percentuale. Il Bitcoin o comunque una criptovaluta lo può fare molto più efficientemente e in effetti io so che si fa, o almeno teoricamente io posso fare un pagamento, lo verso in un escrow account, in un conto bloccato, e viene liberato solo quando c'è la firma sia del venditore, sia dell'acquirente, due firme su tre. La terza firma può essere l'arbitro. I due sono in disaccordo fra loro, io ti ho consegnato la merce giusta, no, non è vero, ci sarà un sistema per verificare la verità, e un arbitro, il giudice, firma, e a quel punto, o per il venditore o per il compratore, a quel punto le somme vanno nella direzione dove devono andare, o restituite a chi le aveva intanto impegnate perché la merce non andava bene, oppure date, cioè perché la merce andava bene, oppure date al compratore perché la merce non andava bene.
È corretto.
Però queste cose non l'ho mai vista.
Ma è corretto.
Non l'ho vista perché io non ne so niente, perché sono fuori da questa cosa o perché non esiste o perché ci sono dei problemi. Prego.
No, è molto frequente, è corretto. Un conto è importante distinguere tra una transazione semplice, quindi io ti invio del denaro, stop, o una transazione che dietro abbia una contrattualistica, cioè quindi delle clausole che appunto abbiano poi bisogno, clausole complesse che abbiano bisogno di una verifica tra le parti per vedere se è stato onorato o meno questo contratto. Bitcoin e le criptovalute non richiedono fiducia tra le parti. Perché? Perché il codice di come è scritto il software che governa Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta che fa da garante tra le parti. Tutti i codici delle criptovalute, perlomeno di quelle pure, è open source, di conseguenza chiunque può verificare, chiunque abbia almeno una minima competenza informatica di programmazione, che cosa c'è scritto nel codice, come funziona il protocollo e quali sono le regole. Se entrambi ci fidiamo di quel codice, non abbiamo bisogno di nient'altro, non ci serve un arbitro garante perché è l'automatismo del software di come è scritto che garantisce entrambi. Se appunto aggiungiamo complessità al tipo di transazione, il software non può, almeno ad oggi, essere autodecisionale, cioè non può stabilire un software la lana è di buona qualità, sfruttando l'esempio di prima, oppure no, d'accordo? E questo probabilmente non potrà mai succedere. Quello che possiamo però fare a livello tecnologico, già oggi e si fa già da anni, è riuscire a creare dei portafogli multifirma. Dei portafogli multifirma sono dei portafogli in cui si decide arbitrariamente con quale livello di maggioranza una transazione può essere finalizzata. Quindi la transazione viene propagata, rimane in un limbo, per cui per poter essere finalizzata, quindi tornare al mittente o andare alla destinazione finale del ricevente, ha bisogno di 2 firme su 3, di 3 firme su 5, di 5 firme su 12, e questo lo scelgono le parti, chiaramente. In questo modo possiamo introdurre, nella più semplice delle ipotesi, come quella che hai fatto, compratore, venditore, un arbitro che in mano ha la terza firma, che può decidere la sorte della transazione, andando a verificare appunto la validità o meno del rispetto del contratto che è in questione in base a questa transazione. Quello che si sta tentando di fare oggi è riuscire a sfruttare dei sistemi di oracolo automatizzati. Mi spiego meglio. Noi possiamo stabilire degli automatismi, un esempio che si fa molto spesso, molto inflazionato ormai, è quello del ritardo su un volo aereo, ad esempio. Noi sappiamo con certezza, perché c'è un registro mondiale che ci fa vedere quando un aereo è atterrato e quando un aereo è decollato, no? E quando doveva decollare o quando doveva atterrare. Di conseguenza possiamo dire: io pago, sono l'acquirente del volo, pago il biglietto aereo. Il biglietto aereo, questo pagamento però, rimane in un account escrow fino al momento in cui l'oracolo, quindi un sistema automatizzato, verifica che quel volo è partito entro il range di tempo che contrattualmente la compagnia aerea mi deve garantire, oltre il quale io ho diritto a un rimborso parziale o completo del biglietto perché c'è stato un ritardo. Di conseguenza, questo è un sistema completamente automatizzato in cui l'arbitro si muove su parametri certi, d'accordo, forniti da un registro ufficiale verso cui è puntato, che è quello degli orari dei voli aerei. Questi sistemi automatizzati sono estremamente interessanti per le compagnie assicurative che stanno studiando da anni il settore, e alcune hanno già integrato questi sistemi, perché per loro è tutto automatizzato. Per il cliente è certo il rimborso immediato, non deve aprire una contestazione, aspettare 2 settimane, mandare documentazione, andarsi a cercare gli orari, cioè è certo. E per la compagnia chiaramente è uno stimolo per riuscire ad onorare le tempistiche, d'accordo?
È certo.
Quindi questi sono sistemi che nel 2021 sono possibili, sono perfettamente possibili.
Sempre nell'ambito di aumentare la fiducia della transazione. Che è sì. Fabrizio?
Ma io volevo aggiungere, Daniele mi ha tolto le parole di bocca, vedi, quanto è importante, oltre a conoscere il Bitcoin e la blockchain giusto come buzzword, conoscere la tecnologia sottostante e le possibilità che ti dà. Questo fa sì, ovviamente, che se tu la conosci, aumenta la fiducia nello strumento. No? Io ho avuto degli amici ai quali noi abbiamo somministrato corsi, perché noi qui facciamo corsi di formazione, di piccoli imprenditori che hanno cominciato a vedere, per esempio, come strumento di pagamento al posto di PayPal, una convenienza sostanziale molto importante, ovviamente al netto dell'oscillazione del prezzo, no? Che tu comunque, come diceva Fabio prima, puoi utilizzare una stablecoin e farti pagare in stablecoin, per esempio, dove non hai questo problema, ma hai il vantaggio di un risparmio notevole, perché su PayPal questo amico mi diceva che, siccome fa dropshipping dalla Cina, ha dei costi notevoli di transazione e anche che il PayPal si tiene una valuta X giorni. Questo io non l'ho verificato, ma immagino che lui, insomma, lo abbia fatto. Questo con le criptovalute o stablecoin non succede, per esempio. È chiaro che tu cominci a guardare la tecnologia in maniera diversa. È vero che ho l'oscillazione, ma che posso usare stablecoin, ma è anche vero che ho dei vantaggi in termini logistici, in termini finanziari, in termini di comodità, in termini di certezza, come dicevo prima Daniele. Quindi qui c'è un problema, un aspetto, un issue culturale, cioè capire, conoscere la cosa. Tu prima hai detto, io non le conosco, no? Se magari tu conosci le cose, cominci a vedere se puoi applicarle nel tuo modello di business. E molte volte, nella maggior parte dei casi, come diceva Daniele, sono già applicabili, sono già utilizzabili, no? Vuol dire, Daniele, con la sua piattaforma, un mese fa, ha venduto una Ferrari, no?
Siamo già la seconda Ferrari.
La seconda Ferrari e questo ha pagato in Bitcoin, quindi questo...
E attenzione che io ho parlato col cliente che ha pagato in Bitcoin una Ferrari, e mi ha detto, io mi posso oggi comprare una Ferrari, ma posso farlo solo ed esclusivamente in Bitcoin, perché il mio portafoglio euro, il mio conto in banca in euro, oggi non mi permette di poter comprare la Ferrari. Io sul conto in banca ho quello che mi serve per vivere, ma ho acquistato Bitcoin qualche anno fa, oggi sono una cifra che mi permettono di acquistare una Ferrari, di mantenerla e di mettere da parte quello che serve per far vivere bene la mia famiglia. Quindi mi sto semplicemente togliendo lo sfizio della vita da appassionato di automobili, mi regalo una Ferrari, ma sono andato in concessionaria a chiedere se potevo acquistare quella macchina pagandola in Bitcoin, perché diversamente non potevo comprarla, perché non voleva passare poi da un mercato di cambio e riconvertire in euro quel Bitcoin, farsi fare il bonifico sul conto corrente e poi fare il bonifico alla concessionaria, perché quel suo consulente fiscale aveva fatto questa valutazione e il consulente gli aveva consigliato di fare così, di pagarla direttamente in Bitcoin. Lui è andato dalla concessionaria, la concessionaria si è informata, ovviamente il concessionario non sapeva minimamente come funzionasse Bitcoin, se no per sentito dire, si è rivolto a noi, noi abbiamo processato il pagamento, al concessionario sono arrivati euro, esatto importo di quello che richiedeva, e il cliente ha pagato in Bitcoin, è andato via con la Ferrari. Ma gli esempi sono tanti. Recentemente ho fatto una chiacchierata con un collega imprenditore che paga del settore, che paga dal 2014 i suoi programmatori in Bitcoin. Qualcuno parte in Bitcoin, parte in euro, come stipendio intendo. Qualcuno ha scelto di essere pagato esclusivamente in Bitcoin. E lui mi diceva, ma sai che oggi ho un problema? Ho il problema che il piacevole effetto collaterale di essersi fatti pagare in Bitcoin per questi ragazzi fa sì che oggi non abbiano quasi più bisogno di lavorare, perché hanno messo da parte delle cifre molto importanti. Quindi restano a lavorare per me, non per il bisogno di lavorare, ma perché gli piace quello che stanno facendo in primis, E perché io sono l'unico che li paga in Bitcoin oggi. Un domani che qualcun altro, qualche altro imprenditore cominciasse a pagarli in Bitcoin, avrò dei problemi, perché forse non ho più la leva per tenerli con me, a lavorare con me. Ma attenzione che questi ragazzi sono proprio quelli che dal 2014, vivendo esclusivamente del loro lavoro e ricevendo esclusivamente Bitcoin per il loro lavoro, sono quelli che pagano tutto, dalla spesa al supermercato all'automobile, appunto, in Bitcoin. E come fanno? O convincono il commerciante ad accettare un pagamento Bitcoin diretto sul proprio portafoglio, e lì è intraprendenza del commerciante fare la scelta,
oppure
usano, fanno integrare al commerciante un servizio intermediario come il nostro. Quindi loro sono i miei primi promoter, arrivano da un negozio e dicono: però ti posso pagare in Bitcoin. Se non sai come fare, ti indirizzo da un'azienda che ti costa zero e ti permette di accettare questo mio pagamento. Diversamente vado dal tuo concorrente. E c'è un commerciante ottuso che risponde: no, guarda, non mi interessa, vai da un'altra parte. E c'è il commerciante che invece non ha voglia di perdere un cliente e fa lo sforzo di alzare il telefono e capire come fare. L'altra alternativa è utilizzare degli strumenti che sono diffusissimi oggi e i numeri sono eclatanti nelle quantità di scambi che processano quotidianamente, sono le famose carte di credito ricaricabili in criptovalute, delle carte di debito ricaricabili, che sono carte che funzionano sui circuiti Visa e Mastercard, che hanno una particolarità: oltre a poter venire caricate con un'altra carta di credito in euro con un bonifico, possono essere ricaricate con le criptovalute, perché sono gestite da un'app sul cellulare che crea un portafoglio di cryptocurrency vero e proprio. Di conseguenza io posso avere una carta di debito Visa che ricarico con Bitcoin, che nel momento in cui vado a utilizzarla ovunque una Visa venga accettata, quindi sostanzialmente ovunque nel mondo, al commerciante non cambia nulla, perché per il commerciante è una transazione incassata su un POS fornito da Visa, ma il cliente formalmente sta pagando in Bitcoin, perché quel saldo della Visa è stato ricaricato in Bitcoin. E questi sono strumenti utilizzatissimi, processano billion ogni anno, non milioni, billion di dollari. Uh-huh. E sono crescenti. Oggi Visa sta facendo esperimenti in prima persona, quindi non solo dai suoi, Visa è il fornitore, poi ci sono le aziende emettitrici delle carte di credito, ma c'è Visa in prima persona che ha annunciato questo mese, il mese scorso, sta rilasciando delle soluzioni in cryptocurrency direttamente sulle stablecoin, su SDC, se non ricordo male, una stablecoin ancorata al dollaro. PayPal, visto che l'abbiamo citato prima, negli Stati Uniti oggi permette la compravendita sul saldo PayPal degli utenti di Bitcoin e permette di poter effettuare agli utilizzatori di PayPal pagamenti su tutto il circuito PayPal dei commercianti degli Stati Uniti pagando in Bitcoin. Quindi se questi grossi colossi hanno fatto una scelta di petto e hanno inserito queste possibilità, che sono sempre strumenti intermediari, è evidente come dalle loro analisi, che sono analisi di corporation, che di soldi ne maneggiano parecchi, il trend sia quello.
Ok,
non solo
vuoi concludere?
No, io concludo dicendo che se mi avessero detto un anno e mezzo fa che PayPal processava anche Bitcoin, avrei fatto fatica a crederci, o che Goldman Sachs stimolasse i suoi dipendenti a investire in cryptocurrency, e che la banca centrale cinese e quella europea stanno emettendo o tentando di emettere valute digitali di Stato che non sono criptovalute, ma è probabile che dal punto di vista di user experience sia molto simile, per cui c'è una cultura che sta andando verso quella strada. Quindi poi ci sono delle implicazioni che sono importanti. ci vorrebbe una commissione.
Va bene, magari la faremo, è un tema che sicuramente mi sembra di intuire, non è come davo un po' per scontato io all'inizio, fallito, ma è un tema...
No, Roberto, guarda,
è in divenire.
Non hai idea di cosa sta succedendo, noi siamo letteralmente sommersi di richieste, ma non di richieste da piccole aziende, da colossi, per l'applicazione della blockchain, dei registri distribuiti a livello industriale. Tu non hai idea.
Va bene.
Io la vedo anche da questo punto di vista.
Va bene, magari un'altra volta. Grazie a tutti. A presto.
Alla prossima. Arrivederci. Alla prossima. Ciao, grazie.
Ciao. Ciao.